La leggenda del bicione, la quinta puntata. La leggenda del viceconte Ottone. Alla suggestiva e abbastanza credibile ipotesi proposta dal Galli si affianca questa leggenda che è stata considerata come la più importante e quindi la più accreditata dagli storici, tanto da venire spesso spacciata come vera storia, come l'unico racconto con il quale poté spiegare nel tempo le reali origini dello stemma visconteo. In questa leggenda il protagonista è ancora una volta il vice conte Ottone, il bandieraio dell'insegna benedetta del serpente miracoloso, affidatogli dall'arcivescovo Arnolfo III. Partito per Gerusalemme nel 1906 con altri 7.000 crociati milanesi, ma la trama del racconto è completamente diversa. Il primo cronista a dare la notizia di questa leggenda fu forse Galvano Fiamma, che la riportò nel suo Manipulus Florum Sive Historia Mediolanensis, opera del 1361. Cesare Cantù definì lo studio del Fiamma, storico al servizio dei Visconti, quindi cortigiano, tutto vaie sui tempi antichi. E dopo il Fiamma, che addirittura compose alcune sue cronache a glorificazione dei Visconti, tanti altri cronisti ripresero la medesima versione della leggenda e la inclusero nelle loro cronache. Fra questi vi fu anche Giovanni Pietro Cagnola, nobile milanese, castellano della Rocca di Sartirana, che fu autore di una Storia di Milano che tratta il periodo compreso dal 1023 al 1497. Zoan Pietro della Cagnola scrisse la sua cronaca nel secolo XIV, ma l'opera restò manoscritta per secoli e venne data alle stampe a Firenze solo nel 1842. Nella sua storia, il Cagnola traccia una breve genealogia dei Visconti e ci presenta il viceconte Ottone come un eroe, la cui fama tutti conoscevano e che ben si giostrava tra tanti coraggiosi cavalieri accorsi con lui sotto le mura di Gerusalemme. Scrissero: «Stando questi principi e i signori cristiani accampati vicino a Gerusalemme, scrisse il Cagnola, uno grande principe di là dallo fiume Giordano, chiamato Volux, eccellente nell'arma, e intendendo la fama di Ottone per interprete, lo invitò a combattere, la quale cosa facilmente si ottenne, e il sesto giorno seguente tutti e due armati entrarono in campo. Questo Ottone per insegna portava scolpiti nello scudo 7 segni, perché aveva vinto 7 fortissimi uomini. Volux portava una biscia con un uomo scorticato in bocca, e così tutti i due giunti in campo, Ottone con la lancia lo fece cadere a terra, e subito presa la massa gli diede un tale colpo che gli fece uscire il cervello. Et morto Volux. Ottone di Cavalermo, e togliersi tutte le spoglie quali portò puro trionfo e segno di vittoria. E giunto a Milano, quelle donò al nostro Signore Dio nella chiesa cattedrale, et deliberò et volle che non solo lui, ma tutti i suoi successori visconti per singolare insegna portassero essa vittoriosa biscia. E così è stato fino a presente tempo. Nella sua raffigurazione il Bicione viene rappresentato mentre si torce in varie curve e riavviluppandosi su se stesso forma anche un anello per poi riprendere tortuoso verso la propria coda. Quell'anello disegna una specie di O e sarebbe l'iniziale del nome del prode Ottone e ne racconterebbe, simboleggiandone, le valorose gesta. Il vice conte Ottone, dunque, avrebbe strappato al Saraceno, ucciso in duello in Terra Santa, le sue insegne araldiche, facendole proprie e trasmettendole ai suoi discendenti. Tristano Calco, nella sua Storia Patrie, sconfessò la leggenda, ma la storia non mancava di suggestioni, tanto che fu molto difficile sfatarla. Persino Torquato Tasso la incluse, sebbene con un accenno fuggevole, nella Gerusalemme liberata, dove, nel canto 1, ricorda l'impresa leggendaria di Ottone Visconti con i versi. E il forte Otton che conquistò lo scudo, in cui da langue esce un fanciul ignudo. Alla leggenda di Ottone e di Volux si intrecciava anche un'altra e più antica leggenda. Secondo lo storico Gaspare Bugatti, che ne parla nel libro terzo dell'opera intitolata Storia Universale, stampata a Venezia nel 1570, il principe Volux, battuto dal forte Otton, apparteneva a una ramificata famiglia, dalla quale era uscita anche l'imperatore Alessandro Magno. Anzi, il Bicione, che Volux e i suoi parenti esibivano come simbolo personale, era proprio legato a un episodio avvenuto nei mesi appena precedenti la nascita del grande imperatore, avvenuta nel 356 avanti Cristo, e si richiamava le sue presunte origini divine, delle quali ne parla anche Plutarco. In una notte, la regina Olimpiade, madre di Alessandro, si era svegliata nel proprio letto e aveva trovato disteso accanto a sé un serpente che misteriosamente scomparve. Sotto le spoglie del rettile si nascondeva una divinità. Alessandro, in realtà, era figlio di questa divinità e non del re Filippo il Macedone, come tutti credevano. Le origini e le simbologie del Bicione, dei duchi di Milano, valorosi uomini d'armi, non potevano avere, dunque, dei precedenti più illustri.